Allora, benvenute e benvenuti e direi ben ritrovate e ritrovati per coloro che sono stati con noi anche l'anno scorso. Siamo ancora i saluti, quindi vedrete un po' di movimento durante l'avvio dei lavori. Buongiorno, ben arrivato Antonio. Questa è la preoccupazione di Salvarani, che sia nutrita la colonia juventina. Dicevo, è per me un piacere presiedere questo momento di riflessione, questa chiamiamola tavola rotonda. Come vedete purtroppo manca Anna Maria Rivera e ci manca quindi anche una presenza femminile, siamo quattro maschi seduti a questo tavolo e sarebbe stato invece utile e opportuno avere anche la voce di una donna con la sua riflessione, tra l'altro impegnata, e ce lo ricorderà la giornata di domani, a contrastare insomma quella continua violenza contro le donne che purtroppo dobbiamo continuare a registrare, e ci avrebbe fatto piacere avere qui appunto Anna Maria Rivera, purtroppo motivi di salute le hanno impedito di essere qui. Si scusa, ci fa i suoi auguri per questa giornata e come dire, faremo a meno. Abbiamo chiesto di poter avere un suo testo eventualmente da leggere, non ha fatto tempo a mandarcelo e quindi rinvieremo ad altre occasioni per poter avere anche la sua riflessione, il suo pensiero. Il piacere per questa giornata è dovuto anche al fatto che i nostri ospiti saranno particolarmente preziosi nell'aiutarci a sviscerare il tema. Più che ospiti, sono ovviamente amici di CEM e hanno camminato con noi per diversi anni, tanto tempo, all'interno di questa esperienza. Credo che la cosa più importante in asta di partenza sia ovviamente quella di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata, innanzitutto il Liceo Mascheroni che ci ospita per il secondo anno sempre qui a Bergamo e quindi per i saluti istituzionali, do la parola al presidente dell'associazione CEM, Roberto Marrella.
Allora, intanto un carissimo saluto. Allora, le iscrizioni che ho alle persone che saranno coinvolte oggi sono 70, qualcuna più, qualcuna meno. Qualcuno ha dei problemi di viaggio, ma purtroppo non riusciamo ad aspettare oltre, perché ovviamente, sapete già, ieri è stata una giornata terribile e oggi sta continuando. Però io trovo che trovarsi qua in 70 persone un sabato mattina dia un segnale importante, che sia veramente fuori dall'ordinario. Dire straordinario magari è esagerato, ma sicuramente è fuori dall'ordinario, perché nessuno è qua per un proprio tornaconto personale, siamo qua tutti per altri. Perciò di fronte a questa realtà veramente bella, direi magnifica dal mio punto di vista e sensibilità, vorrei dire però godetevela, perché che sia veramente una giornata per voi, una giornata produttiva, una giornata di legami e di amicizia. Vi dico due parole su CEM perché magari qualcuno non ha avuto modo di conoscerci in precedenza. È una realtà che ha radici molto lunghe, oltre 50 anni. È una realtà consolidata, è una realtà solida, è una realtà che ha avuto una storia molto importante. Dico che ha avuto perché vi racconto un momento di passaggio. A un certo punto chi l'ha fatta nascere improvvisamente ha deciso di chiuderla, di tagliare l'albero. Con modi è successo, per noi a un certo punto è successo, ma come succede in natura, talvolta l'albero tagliato butta di nuovo, e difatti da dove si era verificato il taglio è ripartito, dove c'è energia, dove c'è voglia, dove c'è interesse, è ripartito l'albero. Per cui noi siamo un nuovo CEM che nasce dalle radici del precedente CEM che riconosciamo e che però ha tutta la voglia di proseguire e di andare avanti. Io mi sono chiesto un po' com'è che siamo arrivati già qua, perché tutto sommato 2 anni fa, questo momento un po' tragico per alcuni aspetti, ma la voglia, la volontà, l'amicizia tra le persone ha fatto sì che siamo qua, vedete nel vicino che avete recuperato, mi ha preparato una possibilità di collaborazione sui laboratori, perciò è un'attività che sta andando avanti ed è nuova perché si è dovuta liberare, diciamo, della parte precedente e necessariamente è da un lato più debole e dall'altro più nuova e speriamo innovativa e produttiva per tutti. In questo punto si uniscono un attimo la vostra presenza con la storia di CEM, perché io mi chiedo, io non sono un operatore, non sono un insegnante, perché le persone di CEM hanno voluto andare avanti? Perché voi siete qua oggi? E io mi trovo come risposta una grande relazione e una grande passione. Una passione per l'educazione, una passione per la cura degli altri. E che gli altri possono essere il bambino, il ragazzo, il giovane, l'università, una cura rivolta alla realizzazione di un obiettivo, di un modello che è veramente significativo, che nella sostanza, do io la mia interpretazione, è far sì che le persone di cui voi avete cura si possano realizzare, possano essere felici nella loro realizzazione. Per fare questo c'è la necessità di avere relazioni, dalle amicizie con i vicini alle relazioni con chi per qualche aspetto è un po' diverso, diverso per cultura, per età, per religione, qualunque sia il motivo. Per cui questa apertura è necessaria proprio per far sì che le persone di cui voi avete cura possano veramente realizzarsi ed essere felici. Quindi, per molti aspetti, voi che siete qua oggi rendete reale una visione, che è una visione che è sia nell'immediato, nella concretezza, poi nel pomeriggio si parlerà addirittura di cose, nella concretezza vicina, ma anche nella prospettiva lontana, perché è una visione non di forma, ma di contenuto e di senso. I fruitori chi sono? I fruitori sono tutti, sono i ragazzi. In questo momento, come vi ho detto, io stesso sono un fruitore. Io non sono un insegnante, non sono un educatore, non ho ruoli di questo genere, però voi avete avuto in cura i miei figli, i ragazzi che incontro per strada, tutta la gioventù. E anche come società, quella gioventù che voi avete oggi in cura è la nazione di domani, è la società di domani, è il futuro un po' più lontano. Perciò di fronte, diciamo, a questa passione, a questa dedizione, da fruitore io posso essere responsabile e portarvi un po' la voce di una società e non soltanto dell'associazione, io vi chiedo ardentemente di continuare così, perché siete in qualche modo una rarità. Non siete la norma, siete l'eccellenza. E perciò la richiesta è davvero di continuare così. Per altro aspetto mi rimane soltanto una parola da dirvi, che francamente è sinceramente grazie.
Bene, grazie Roberto. Credo che sia dire doveroso da parte nostra chiamare qui anche un'altra persona che ha contribuito all'organizzazione di questa giornata, insomma, di questo evento, a maggior ragione nel momento in cui, stando a quello che raccontava Roberto, è cambiata la nostra casa, non è più a Brescia formalmente l'associazione, è a Milano, ma di fatto poi siamo qui a Bergamo e Bergamo ci ha accolti con, come dire, a braccia aperte, ci troviamo molto bene qui. Allora credo sia necessario ringraziare la Fondazione Seroghetti e il Centro Studi e Documentazione La Porta, che ci ospita spesso e volentieri nei nostri incontri e che condivide un po', come dire, la mission che ci siamo dati. Quindi chiamo Vertova per cortesia a darci anche un suo saluto dell'associazione, della Fondazione Seroghetti.
Siccome siamo già in ritardo, non spendo molte parole, però volevo sottolineare l'importanza di questo lavoro proprio nel momento in cui va controcorrente, non solo perché la situazione magari è complicata e difficile e non ha più magari CEM le spalle robuste che poteva avere fino a 2 anni fa, ma per un altro motivo, perché l'intreccio interculturale è sempre più complicato, ma contemporaneamente, dottori, l'ipotesi, la consapevolezza delle diverse culture e sottoculture diminuisce. Basterebbe forse fare l'elenco, e mi sembra che sia previsto, delle cose, e quindi di quello che senza saperlo noi ci portiamo dietro delle varie diversità. È evidente, se non c'è questa consapevolezza è anche più difficile sviluppare quello che è una parola d'ordine per c'è mondialità, anche per la Fondazione Serugetti La Porta, cioè l'idea del dialogo consapevole, del scambio di collaborazioni, di idee, di proposte, avendo come obiettivi alcune grandi questioni che sono sempre più urgenti per la nostra vita su questo pianeta. Ma diventa più difficile perché le consapevolezze, al plurale, si sono abbassate, ma questa forse è una mia visione un po' pessimistica. Se noi ascoltiamo semplicemente camminando in giro per una città pur culturalmente abbastanza solida come la città di Bergamo, vi accorgete che di molte questioni si è anche legate alla storia della città si è perso la memoria. Faccio questo esempio sciocco, ma mica tanto, forse la diocesi di Bergamo, che ha una buona tradizione di apertura planetaria, da tempo aveva ha una sua missione in quella della Bolivia, no? Dove vanno, chi è bergamasco lo sa, una realtà importante. In conseguenza di questo spesso succedeva in passato che delle persone dalla Bolivia arrivassero qui a Bergamo, si presentassero nella sede del patronato San Vincenzo, che è il luogo un po' di determinate operazioni, a dire siamo qua, ma no, come dire, noi siamo della Bolivia, però c'è il patronato anche in Bolivia, come dire, torniamo qua in questa casa. Ora, la cosa impressionante è che di questo fatto, cioè delle ragioni per cui tanti boliviani ci sono ancora a Bergamo, credo che ci sia pochissima consapevolezza. Questi boliviani cominciano in qualche caso a essere di nuova generazione, ci sono ragazzi boliviani che cosa fanno? Hanno una presenza in quel di Bergamo molto particolare, ad esempio anche loro tendono in gruppo a sedersi in determinati luoghi, su gradinate, eccetera, ma questi da dove vengono? La domanda dei cittadini che passano, no? Appunto, questa è una questione importante. Allora, la necessità, questo per dire, insomma, finisco, che il problema e la missione del discorso interculturale è una missione quotidiana e ci spetta come compito e responsabilità per da subito e per tutti gli anni a venire, perché è un problema eminentemente educativo, di cui però non c'è sempre anche a livello educativo la consapevolezza. Perché per dire un'altra cosa che mi suggeriva mia figlia ieri, riflettendo sul discorso del disagio e dell'integrazione dei soggetti portatori, eccetera, eccetera, diceva la dimensione interculturale non è presente. Cioè c'è la dimensione psicologica, non si capisce come la questione educativa psicologica possa prescindere dall'interculturalità, ma di solito prescinde, perché le stesse persone non hanno gli strumenti. Quindi il lavoro di oggi è molto importante, siamo molto contenti di aver dato il nostro piccolo contributo, ma ci sarà bisogno di tanto altro per il futuro.
Grazie. Grazie Gian Gabriele. Abbiamo il piacere di avere anche l'assessora all'istruzione del Comune di Bergamo, Loredana Poli, che invito qui per un suo saluto. Grazie.
Grazie, buongiorno a tutti. Guardate, sono contenta di salutarvi, di ringraziarvi, ma di parlare dopo Gian Gabriele, perché parto da lì, parto da dove è arrivato lui, per dirvi che il mio personale ringraziamento, ma anche quello di tutta la nostra amministrazione che sta cercando di lavorare in termini interculturali su temi anche, come dire, poco elettorali, posso dire così, e credo che ci stiamo distinguendo da questo punto di vista e che sia un punto importante, ci teniamo. Ma in particolare come assessore all'istruzione e alla formazione vorrei aggiungere una sottolineatura al discorso che ha fatto Gian Gabriele, e la sottolineatura che vi voglio portare è quella della intergenerazionalità, perché anche lì agire in termini interculturali, prima ancora che ragionare, agire in termini interculturali è un dato tutt'altro che scontato, anzi ciò che vedo è non solo una minore consapevolezza del passaggio intergenerazionale che tiene viva una società, una città, ma vedo anche lì acutizzarsi invece l'insofferenza, l'intolleranza. I bambini danno fastidio, i ragazzi, i giovani sono tutti delinquenti, quindi anche con un utilizzo del linguaggio che appiattisce le differenze, che generalizza, che strumentalizza, senza dubbio. E questo vi dico anche nel piccolo, nel corto, nella relazione vicina. Questo è un tema di lavoro molto impegnativo che dice dei caratteri educativi di una città. Quindi l'attenzione a questo tema e al portare in ogni luogo, a partire dalla scuola, ma non solo lì. Per esempio i servizi per l'infanzia sono un luogo importantissimo e fecondo, perché quando i bambini sono piccoli le famiglie sono più disponibili a entrare in relazione anche con i servizi comunali, che e di questo dico grazie anche ai funzionari che abbiamo, sono un'eccellenza. Una eccellenza non solo nel carattere dei servizi come gli asili nido, ma proprio nello stile di lavoro nei confronti delle famiglie, dei cittadini, nel fare rete con altre realtà italiane del territorio. Ecco, questa attenzione al fare rete, che oramai è diventato un modo di dire, e questo mi dispiace, invece è un tema importantissimo, perché l'altro movimento che vedo nella città è quello di chiusura, e non sto parlando di paure delle persone di cui parlerete poi, sto parlando per esempio delle dinamiche tipiche interne alle associazioni di volontariato, che sono la nostra ricchezza, e invece c'è una chiusura, ciascuna nel suo, un passaggio intergenerazionale che non arriva. Si dice sempre ma i giovani non ci si mettono. Può darsi. I giovani che ho visto provarci dopo un po' di tempo scappano, perché se non gli facciamo un po' di spazio, ragazzi, non ci arriviamo. Quindi vedete, vi sto buttando lì delle suggestioni che sono ciò che vedo nel mio lavoro tutti i giorni, quindi tanto più grazie per questa occasione di riflessione che sarà preziosissima per tutti voi e per noi. Grazie, buon lavoro.
Grazie davvero. Facciamo già la pubblicità.
Occulta.
No, tanto occulta non mi sembra, per dire, però. No, nel senso, vogliamo. Vogliamo adesso, dai. Sì, direi di sì. Direi di sì. No, però aspetta, senza con la voce che hai, almeno il microfono. No, ma quello dovrebbe funzionare, dovrebbe funzionare. Intermezzo
pubblicitario di
inizio con una voce.
Ma non funziona. Ah no, è la voce.
È la voce non funziona.
Come il CERMA pratica intercultura in vari modi, uno di questi negli anni è stato Dudaggiano, un centro di educazione per la pace e il dialogo interreligioso realizzato in Burkina Faso, in Pieno Sahel. E in seguito a questa esperienza unica e straordinaria che ha visto molti di noi del CERN andare più volte in Burkina Faso, è nato questo libro. E noi vogliamo fare omaggio a tutti voi di questo libro che troverete sul tavolo delle iscrizioni, e però chiedervi in assoluta libertà anche chi vuole un piccolo aiuto, un contributo, perché uno dei nostri amici burkinabè ha un sogno nel cassetto che vogliamo condividere, che è quello di mandare suo figlio all'università. È uno dei responsabili del centro del dialogo interreligioso, dove musulmani e cristiani, maschi e femmine, in maniera pari si incontrano, si trovano per fare il teatro, cinema, sport e riflessioni. Ecco, lui ha questo sogno e manda suo figlio all'università, ed è un sogno che però richiede un supporto concreto come tanti sogni, e noi vorremmo aiutarlo, per cui più siamo e maggiori sono le possibilità anche per il nostro amico Alain di poter trasmettere suo figlio. E quindi trovate anche una scatolina e bastano anche pochissimi spiccioli per riuscire a dare una mano.
Grazie.